A fianco a Cristina oggi ci sono due persone che lavorano con altre tipologie di dati, sono gli open data. Abbiamo detto in apertura, sono quei dati che noi generiamo ogni giorno facendo mille azioni, soprattutto interagendo con col pubblico, con la pubblica amministrazione, con gli uffici della regione, con chi gestisce i rifiuti oppure il servizio di trasporto pubblico urbano. Produciamo un'enorme scia di dati, questi dati interrogati bene ci dicono un sacco di cose. Per parlarne abbiamo qui in studio due persone che tu ci presenti.
Sì, diamo il benvenuto ad Andrea Zeda, che è un esperto di dati, e a Jaime Ginesu, che è il referente per la regione Sardegna, appunto del progetto Open Data Sardegna di cui parliamo adesso.
La regione Sardegna che gestisce la più grande quantità, immagino, di dati con i suoi tantissimi uffici presidi sul territorio, è la, diciamo, la banca dei dati più grande che c'è in Sardegna forse.
Cominciamo subito a chiedere ad Andrea se ci può fare una breve introduzione, cosa sono questi open data e quali serie di dati possiamo trovare. Ho scoperto, tra l'altro, io non lo sapevo, che da qualche mese, da un po' di tempo, sono aperti e disponibili e chiunque li può frugare, li può leggere. Con che tipo di dati, di cosa stiamo parlando?
Allora, stiamo parlando anzitutto di una disciplina, di un concetto che è nato con la prima amministrazione Obama già nel 2008. Poi questo concetto si è un po' diffuso in tutta Europa e nel resto del mondo occidentale soprattutto. Si tratta in pratica di mettere a disposizione i dati che la pubblica amministrazione raccoglie con delle licenze aperte, cioè delle licenze che permettono agli utenti di riutilizzare questi dati e allo stesso tempo danno al produttore dei dati l'attribuzione, quindi la, tra virgolette, la proprietà dei diritti su questi dati.
Allora io vorrei chiedere ad Andrea di essere ancora più semplice nello spiegare qual è, per esempio, l'uso che si può fare dei dati. Ecco, non vuol dire che cloniamo i dati, le anagrafiche di Cristina Marras per usarcele per fare qualche cos'altro, e quello sarebbe una cosa non troppo corretta. Però noi possiamo, per esempio, utilizzare i dati sul traffico in un determinato incrocio o punto nevralgico della città per migliorare, non so, il sistema dei semafori. O facciamo qualche esempio pratico. Concreto, pratico, Andrea.
Ma più pratico di così, c'è un'app che è attiva a Cagliari da un po' di tempo che si chiama Traffica, che ci dice appunto i dati sul traffico, sulle congestioni delle strade o sugli incidenti che ci sono a Cagliari. Questi dati vengono raccolti da dei sensori che sono disposti in tutta la città e vengono rilasciati come open data. Un ragazzo che io personalmente non conosco, un'azienda, adesso non ve lo so dire bene, però ha riutilizzato questi dati, ha sviluppato un'app che noi tutti possiamo scaricare e utilizzare per orientarci nella città. Quindi erano dati del comune che rimanevano in un cassetto prima diciamo dell'avvento di questa nuova, di questo nuovo concetto, adesso sono liberi e riutilizzabili da chiunque per qualunque scopo.
Ecco, questo è un esempio classico che chiude un po' il cerchio, cioè ci sono i dati, poi questi dati bisogna saperli utilizzare. Per saperli utilizzare abbiamo sentito parlare di applicazioni, per esempio, adesso ad Andrea, cioè sono dei software che sono fatti per interrogare nel modo giusto questi dati e tirare fuori delle soluzioni, delle risposte. Intelligentemente la regione Sardegna, che è appunto la più grande banca di dati della Sardegna, di dati pubblici, ha pensato di mettere su un'iniziativa per incentivare gli sviluppatori a lavorare sugli open data, e di questo ci parla Jaime, che è qui accanto ad Andrea. Allora, che cosa state facendo esattamente?
Sì, diciamo, noi siamo partiti da un progetto, il nostro progetto è partito nel 2016 per costruire questo portale, questo calderone che contenga i dati della regione Sardegna, gli open data della regione Sardegna. Quindi questo è sostanzialmente un sito internet in cui voi potete andare, consultare un po' le informazioni e poi trovate il catalogo dei dati, ossia il sito in cui potete accedere, controllare, ricercare e poi scaricare i dataset. Questo è il progetto che è tuttora in corso. Al momento abbiamo a catalogo 730 e rotti dataset. Adesso non vi so dire il dato di ieri perché sono in
continuo
movimento.
Cosa è un dataset?
Un dataset è sostanzialmente una sorta di pacchetto di dati. Che
dei dati in qualche modo coerenti, diciamo.
Coerenti per tema o soggetto.
Una categoria di dati.
Proprio un pacchetto. Ad esempio il traffico, dati sul traffico dell'anno X per tutta la regione. Piuttosto che i movimenti turistici dell'anno 2016.
Quindi avete messo insieme, mi dicevi, circa 700 pacchetti diversi.
Esatto, ecco, 730.
Sui quali si può lavorare, sì. Si possono iniziare a studiare le domande e gli algoritmi per costruire le applicazioni. E mi sembra che avete associato a questo lavoro che avete fatto voi in house anche un lavoro, diciamo, di tipo social, nel senso che avete invitato gli utenti, gli sviluppatori a cimentarsi su questi dataset e a inventare delle cose.
Sì, certo, e nell'ambito di questa iniziativa abbiamo un'attività di comunicazione anche di social, come dici tu, e attualmente abbiamo lanciato un contest, quindi un concorso per lo sviluppo, la produzione di applicazioni, piuttosto che anche per esempio articoli di data journalism, cosiddetto, cioè il fatto di creare una storia a partire dei dati, piuttosto che visualizzazioni grafiche, insomma tutte le cose che si possono fare intorno a un dato, a partire dai dati della regione Sardegna. Quindi un concorso aperto a tutti in Sardegna, ma in tutta Europa potenzialmente, che chiama a riutilizzare almeno un dataset che la regione mette a disposizione.
Mi sembra un'iniziativa molto molto interessante. Teniamo presente che stiamo parlando di uno dei temi, diciamo, del futuro, ma direi del presente, più importanti. Da poco si sono laureati i primi 4 data scientist italiani con un master all'Università La Sapienza. Tra l'altro ho la fortuna di conoscere uno di questi ragazzi ingegneri che ha fatto questo corso di specializzazione. Il giorno dopo la laurea è stato chiamato da Google per un colloquio. Cioè stiamo parlando degli scienziati del futuro, gente che lavorando sui dati e facendo le giuste domande ai dati possono predire quello che succederà domani, o quelle che possono essere le domande, le esigenze, le aspirazioni dei cittadini. Quindi stiamo parlando di una cosa molto importante e la regione Sardegna sta facendo un lavoro. Ecco, siete un caso isolato o è una cosa che sta succedendo a livello di amministrazione anche in altre regioni italiane?
No, non siamo un caso isolato, più o meno tutte le regioni si stanno adeguando, alcune sono partite molto presto, parecchi anni fa, altre ancora devono partire, ma è un movimento che sta andando avanti, deve andare avanti in parte per una questione anche di obblighi, di trasparenza, eccetera, eccetera, e da un punto di vista pratico, a mio avviso, non potrà non andare avanti visto che ci muoviamo sull'economia dei dati, di fatto, cioè è impossibile tenersi chiusi in un cassetto i dati come magari abbiamo fatto fino a poco fa. Ecco,
ecco Jaime, hai parlato prima di questo contest, di questo concorso che scade a gennaio del 2018, magari diamo anche il sito che è opendata.regione.sardegna.it, dove già è possibile spulciare, vedere le serie di dati. Chi può partecipare a questo concorso?
Allora, come dicevo, può partecipare chiunque, quindi fondamentalmente dal singolo cittadino, sviluppatore.
Non serve la laurea magistrale.
Assolutamente no, non servono lauree, non c'è un vincolo d'accesso particolare, salvo magari inquadrarsi in una categoria, cioè singolo piuttosto che università o scuola. Ecco, c'è una via particolare per scuola e università, ma chiunque può partecipare, associato o singolo. E il limite è quello di produrre appunto una delle tra le 4 prodotti possibili che abbiamo individuato tra applicazioni, geodati, piuttosto che articolo di data journalist, piuttosto che dashboard o elaborazioni grafiche, a partire da un dataset della regione. Ciò non vuol dire che sia limitato a usarne uno, si possono utilizzare più dataset o anche fare un mashup, cioè un mix di dataset regionali con altre cose.
Certo, torno poi su Geodata perché Andrea mi ha raccontato di un progetto interessante e voglio farti una domanda sui numeri civici, ma tra un secondo. Prima però volevo chiedere a te, Jaime, uno dei compiti di questa iniziativa è quella di migliorare le competenze e le capacità di produzione e gestione dei dati pubblici del personale della pubblica amministrazione regionale. Quindi insieme a questo concorso aperto a tutti, immagino ci sia anche un lavoro di affiancamento, se non educazione del personale che magari deve capire l'importanza di questi dati e come metterli nei database piuttosto che come raccoglierli?
Sì, c'è un lavoro immenso da questo punto di vista. Ti posso dire che forse il 60-70% di questo progetto consiste proprio nella formazione e accompagnamento interna, quindi abbiamo fatto sì che ci fosse un'attività preponderante di formazione per i colleghi, per tutti noi, me compreso, sul tema dei dati, per creare quella sensibilità anche che poi porti, spero, tutti quanti a lavorare in questo senso, cosa che è sostanzialmente un cambiamento di filosofia, ecco, per l'amministrazione.
Un atteggiamento completamente diverso. Adesso, Andrea, quella cosa meravigliosa che mi hai raccontato fuori prima di venire in onda, un progetto o una serie di dati che tu hai raccolto e con la quale hai fatto una cosa molto pratica soprattutto qua in Sardegna, dove alcune strade, lasciamo perdere il numero civico, non hanno nemmeno il nome della strada, soprattutto quando si va nelle zone remote. Raccontaci un po' cosa hai fatto.
Ma allora, io ti ho citato i dati dei numeri civici perché sono dei dati molto importanti, diciamo sono un po' la ciliegina sulla torta per quanto riguarda gli open data, perché...
E quando parliamo di numeri civici diciamo il numero civico sulla
esatto,
porta.
Esatto, il numero civico che c'è in ogni casa, in ogni edificio. Perché sono importanti? Perché possono essere usati come base per tantissimi lavori, per tantissimi progetti. E prima di, diciamo, degli open data numeri civici, noi dovevamo andare a chiedere a multinazionali come Google o come Microsoft, ad esempio, dove stava un negozio, dove stava un edificio. Se la regione, se molte istituzioni come la regione rilasciassero tutti i civici, noi potremmo fare questo lavoro in tutta Italia. Quindi ha una serie di riutilizzi molto vasti. Quindi partiamo da, ad esempio, analisi di mercato. Io posso andare a vedere esattamente dove sono i negozi, dove sono i miei competitor.
E prima questi dati non erano disponibili, c'era un'approssimazione data da Google, che comunque si può solo vedere, ma se poi lo vuoi utilizzare devi pagare.
Sì, Google dà una serie di richieste gratuite, poi dopo queste richieste, queste prime 2000 richieste facciamo, ti fa pagare un certo tanto. Ma non solo, sono dati comunque di proprietà di Google, certificati da Google. Noi non sappiamo se Google ci sta dando i dati migliori o se si tiene per sé i dati, diciamo.
Tipo la scrematura e ci
sì,
dà gli molto scartini.
Molto probabile, tra l'altro. Mentre noi abbiamo i dati rilasciati da un ente pubblico di cui abbiamo anche un referente, per cui se c'è un problema noi possiamo andare, possiamo mandare un'email e dire: guardate, avete lasciato questa zona scoperta, oppure questo numero civico non risulta. Quindi anche i cittadini possono partecipare per migliorare queste basi dati. Sono dati che partono dai cassetti dei vari funzionari, però una volta rilasciati liberi possono essere arricchiti, oltre che dalle aziende e dalle associazioni, anche dai liberi cittadini.
Ecco, io avevo un'altra curiosità che riguardava diciamo un po' lo stato dell'arte in Sardegna della ricerca e dell'applicazione, diciamo, dell'uso intelligente di questi dati. Dov'è che si sta facendo ricerca e si sta lavorando in questo settore? Non so, l'università ha pensato ad un corso dedicato a questo tema, sta lavorando in questa direzione, il CRS4, centri di ricerca importanti, oppure ci sono già delle start-up che lavorano utilizzando i dati come, diciamo, materia prima per inventare dei nuovi servizi? Chi ce lo racconta?
Allora, diciamo, l'Università di Cagliari ha fatto partire quest'anno una laurea magistrale in data science, e quindi, diciamo, tu hai conosciuto
i nuovi laureati della Sapienza,
esatto.
Tra un paio d'anni conosceremo quelli sardi, ok?
Della facoltà di economia, mentre ci sono una serie di aziende che operano utilizzando i dati, una è la mia, quindi sono molto...
Fatti pubblicità, diciamo
sì.
Il nome di questa azienda.
Una è Code SRL, che è un'azienda che ha sede legale a Pisa, ma anche una sede operativa a Cagliari, di cui io sono il responsabile. E diciamo la parte di Cagliari si occupa più sulla visualizzazione dei dati, sulla data visualization, che è una disciplina che permette di, diciamo, rendere più accattivanti, più comprensibili questi enormi moli di dati.
Trasformate i dati in immagini, in grafici,
esatto,
in cose
immagini
così.
Con una certa elaborazione possono diventare particolarmente, diciamo, accattivanti,
efficaci nella
comunicazione.
Comunicazione.
Però ci sono anche altre aziende, c'è ad esempio Nordai, che è specializzata appunto sui dati geografici. Ci sono anche aziende che si occupano più di comunicazione, come Alchemy, quindi ognuno utilizza i dati a proprio modo. Se sono open data, diciamo che queste aziende non si limitano a utilizzare solo gli open data, perché gli open data sono solo i dati pubblici. Molte volte gli open data servono per integrare dei dati che sono in possesso delle aziende, che ovviamente non hanno la necessità di aprirli a tutti, tranne che per esigenze di comunicazione.
Quindi fanno una triangolazione per mettere in evidenza un fenomeno piuttosto che un altro.
Esatto, ad esempio noi abbiamo fatto un lavoro utilizzando gli open data e dati meteo che provengono dal servizio cartografico nazionale, e noi abbiamo sviluppato gli algoritmi che sono in grado di predire il consumo di alcuni edifici in base alle previsioni meteo. Quindi noi abbiamo monitorato uno storico dei consumi e abbiamo messo in relazione questi dati che erano propri dell'azienda con gli open data meteo, abbiamo ricavato dei modelli, degli algoritmi, diciamo, che prevedono il consumo. E quindi l'azienda è riuscita a risparmiare un po' di soldi, un bel po' di soldi.
Ecco, abbiamo anche parlato prima di data journalism. In realtà Andrea era già venuto a parlarcene tempo fa a Radio X. È un tema affascinante, costruire delle storie, dei racconti, fare delle inchieste partendo proprio dai dati. Tra l'altro è un tema che a me sta particolarmente a cuore. Il mio sogno è di fare con loro una cosa come quella che stiamo facendo con te, con Cagliari in Day, e magari raccontare delle micro storie di vita cittadina basate proprio sui dati. Questa è una sfida che vi lancio, uomini dei dati. Però ecco, facciamo un esempio di un'applicazione di data journalism già compiuta, già realizzata.
Ma ce ne sono tantissime, veramente. Ormai è una disciplina che è andata avanti negli anni e si è sviluppata. Diciamo all'inizio rimaneva più come un esercizio di stile, cioè i giornalisti quasi cercavano di utilizzare solamente i dati per raccontare le notizie. Adesso lo stato dell'arte è più maturo, per cui si pensa prima a raccontare una storia in maniera...
È arrivato lo storytelling, il maledetto storytelling, quello che ogni tre parole salta fuori.
Esatto, però non raccontare la storia, raccontare la notizia, scrivere un vero articolo di giornale, lasciando i dati una parte importante ma non decisiva.
Ecco, sono ritornati dentro la tabella, come dire. Se ti ricordi, i dati in tempo erano la tabella che mettevi a corredo di un servizio giornalistico, poi sono diventati predominanti proprio per un fatto anche di esercizio di stile e di ricerca, presunta della oggettività assoluta, no? Che il dato ti promette. In realtà poi anche il dato va interrogato, anche il dato è soggettivo, a seconda di quello che tu gli chiedi ti risponde. E oggi forse si sta arrivando a una giusta via di mezzo, dice Andrea.
Sì, tra l'altro io ho letto proprio oggi un articolo molto interessante che riguarda, magari non so proprio open data, ma sono i dati provenienti da siti come Rotten Tomatoes, che sono quei siti che danno dei giudizi, dove gli utenti danno dei giudizi a dei film, delle serie. Ed era un articolo molto interessante perché parlava del declino della serie Simpson e individuava qual era l'episodio che segnava il declino, cioè il punto di non ritorno,
la curva,
esatto. Da lì i voti hanno incominciato a scendere senza più rialzarsi. Ed è una puntata.
Vedo Cristina Maras curiosissima, vuol sapere qual è questo episodio.
Allora, io me lo sono visto, era quell'episodio in cui Homer e Bart vendevano il grasso, non mi ricordo, compravano grasso dai McDonald's e poi lo rivendevano. Faceva molto ridere.
Ecco, però evidentemente segnava una discontinuità rispetto alla curva ascendente di questo straordinario prodotto di comunicazione che sono i Simpson. Io ringrazio i nostri ospiti, li vorrei invitare a tornare in corso d'opera, visto che questa iniziativa va avanti e prosegue fino a quando va avanti.
Sì, abbiamo detto
il contest fino a gennaio.
A gennaio.
Però l'attività che state facendo in regione immagino che stia andrà avanti ancora di più.
Spero proprio di sì. L'attività adesso è un cantiere in corso, ma verosimilmente questo oggetto qua dovrà rimanere nel contesto regionale.
Ecco, comunque sicuramente quando il contest si concluderà ci saranno dei vincitori, ci saranno delle persone che hanno fatto delle cose interessanti, ci sarà una buona opportunità per tornare a Radio X a parlarne.
Allora ringraziamo Andrea Zeda, esperto di dati, e Jaime Ginesu, che è il referente per la regione Sardegna per il progetto Open Data, e ci risentiremo qua questi microfoni per vedere come va avanti il progetto e fare i complimenti ai vincitori.
Bene, grazie.